Modem.
Questa modifica costituzionale serve a garantire che le grandi imprese attive a livello internazionale da gennaio 2024 paghino almeno il 15% di tasse sugli utili. È importante che la Svizzera possa introdurre questa imposizione minima contemporaneamente agli altri paesi, se no questi gruppi verserebbero le imposte supplementari non in Svizzera ma all'estero.
Abbiamo bisogno di queste mucche da latte nella stalla. Lo dico da contadino perché questo rappresentano le grandi imprese. È importante, non è solo una questione di latte, anche la mucca deve stare bene.
Una metafora tutta contadina per parlare di soldi, o meglio delle imposte sugli utili che devono e dovranno pagare le grandi imprese svizzere attive all'estero. Nella nostra copertina abbiamo sentito la consigliera federale Karin Keller-Sutter difendere l'idea di tassare al 15% i guadagni di questi grandi gruppi. Per il suo collega Ueli Maurer si tratta di mungere le mucche in casa nostra, non dobbiamo lasciarci sfuggire una manna da almeno 1 miliardo di franchi all'anno. Ma per il consigliere di Stato lucernese Retovis dobbiamo stare attenti a non perdere la nostra attrattiva fiscale. Quindi buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Verena Sabo al microfono e la collaborazione di Luca Fasani nel proporvi una puntata che vogliamo dedicare a uno dei temi in votazione il 18 giugno. Stiamo parlando dell'applicazione dell'accordo che il nostro paese ha sottoscritto con 140 stati sulla tassazione appunto dei grandi gruppi che hanno sede in Svizzera e che sono attivi a livello internazionale. Fra poco ne discuteremo con i nostri tre ospiti, ma prima facciamo un po' di chiarezza su questo tema che al primo colpo d'occhio può apparire decisamente ostico. Allora saluto Luca Fasani che mi ha raggiunta in studio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Luca, su che cosa siamo chiamati a votare esattamente?
Beh, allora, come spesso quando si tratta di temi fiscali ci si può perdere nei dettagli, ma diciamo che le grandi linee dovrebbero essere alla portata di tutti, in questo caso dell'imposizione minima OCSE. Allora, tentiamo il riassunto sperando di non venire bacchettati dall'esperto qui in studio. Allora, tutto parte dalla volontà di alcuni grandi paesi, pensiamo alla Francia, alla Germania, di smorzare la concorrenza di quelli che ritengono delle oasi fiscali. Nel quadro dell'OCSE del G20 si è arrivati a un compromesso che dice tassiamo almeno al 15% gli utili delle società. Se non si arriva a questo minimo, gli altri paesi possono muoversi e prendere loro quel che manca. Tocca alle società con un fatturato da almeno 750 milioni di euro. Per la Svizzera si parla di 200 aziende più un 2000 filiali di aziende estere. Ora, visto che non in tutti i cantoni si arriva a un'imposizione minima del 15%, si è pensato a una soluzione federale della Confederazione per prendere quel che manca, e si parla di incassi di gettiti supplementari per 1 miliardo fino a 2,5 miliardi. Cosa che non è piaciuta a chi vede un'ingerenza della Confederazione in competenze cantonali, ma insomma così è uscita. Allora, cosa dire a livello poi cantonale? Che ci saranno dei cantoni che prenderanno tanto, ci saranno cantoni che prendono qualcosa, ce ne saranno altri che riceveranno poco o niente. Naturalmente c'è un'incognita in queste previsioni del fatto che questi gruppi potrebbero anche spostarsi o cambiare il modo di fare affari. E poi diciamo che i cantoni che incassano di più si stanno muovendo in modo da preparare delle contropartite o degli sconti per queste società per essere un po' più sicuri che non se ne vadano.
Allora si potrebbe parlare di una vera manna che porterà nelle casse dello Stato, l'hai detto tu, fra 1 miliardo e 2,5 miliardi di franchi all'anno in più rispetto ad oggi. Ora, già nel primo sondaggio SSR si è capito che i favorevoli a questa riforma sono nettamente in vantaggio, con una proporzione addirittura dell'84%. Quindi da dove vengono le opposizioni e per quali motivi sostanzialmente?
Beh, politicamente diciamo che si muove soprattutto il Partito Socialista, che ha raccomandato il no, Come organizzazioni farei il nome dell'Unione Sindacale Svizzera, di Public Eye, ma anche di Alliance Sud. E fra gli oppositori ci sono un po', diciamo, due filoni. Uno è quello di chi è preoccupato per un aumento della disparità fra cantoni, o che non è d'accordo che in parte questo gettito viene riservato per delle misure a sostegno della competitività dell'economia svizzera, e poi c'è anche dall'altra parte chi si oppone perché dice che questi soldi, invece di arrivare in Svizzera o restare in Svizzera, sarebbe meglio destinarli in parte o totalmente, diciamo, ai paesi più poveri.
Allora, grazie Luca per queste spiegazioni. Adesso apriamo la discussione con i nostri tre ospiti. Marco Martino, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è direttore di Economy Suisse per il Ticino, quindi rappresenta e difende gli interessi del tessuto economico che è il nostro. Quindi qui l'abbiamo capito, non si tratta più di discutere se pagare più o meno imposte, qui si tratta di rispettare un accordo già preso a livello internazionale. Allora, in una prima battuta, se mi passa l'espressione, si tratta di non farsi fregare da altri paesi.
Ma assolutamente, è qualcosa che non possiamo stabilire noi, è già stato stabilito a livelli più alti, si tratta di implementarlo e implementarlo in maniera, se si può dire, intelligente, nel senso di tratteniamo in Svizzera questi soldi e non lasciamo che vadano all'estero.
Allora, abbiamo parlato un attimo fa di chi si oppone a questa riforma. Io saluto Gian Giorgio Gargantini, collegato con noi dalla sede centrale del sindacato Unia, benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti.
L'Unione Sindacale Svizzera, a cui appartiene anche il suo sindacato, appunto, fa parte del comitato nazionale che dice no a questa riforma. Allora, voi come sindacato non dite no ai miliardi in più che lo Stato potrebbe incassare, ma dite no a qualcos'altro. Allora, che cosa esattamente?
Giusto, noi siamo favorevoli all'allineamento a una soglia minima di tassazione, è anche una vecchia rivendicazione sindacale quella di avere una soglia unica o comunque comune di tassazione anche delle grandi imprese. Diciamo no a come questo gettito supplementare sarà utilizzato e consideriamo che in questo momento, poi potrò spiegare meglio sicuramente più avanti, questi soldi dovrebbero essere utilizzati per altro che non per aiutare in altro modo le aziende. Se questa tassa vuole andare a creare un allineamento, ecco che quello che propone il Consiglio federale è di mantenere la disuguaglianza e mantenere la situazione ingiusta che esiste adesso, quando questi soldi dovrebbero essere utilizzati in altro modo.
Allora, sull'uso di questo denaro effettivamente torneremo fra poco. Qui con noi in studio abbiamo anche Samuele Vorpe, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è docente di fiscalità alla SUPSI e di fiscalità appunto si occupa sia in Svizzera sia a livello internazionale. Allora, l'abbiamo capito, sul piano internazionale abbiamo tutto l'interesse ad incassare noi quanto c'è da incassare, ma la ripartizione di questi introiti tra la Confederazione e i cantoni è una questione che si può discutere anche fra esperti, non è solo una questione squisitamente politica.
Ma diciamo che quella soluzione che è stata trovata è una soluzione di compromesso, nel senso che comunque queste società, in Svizzera vige il principio del federalismo fiscale, abbiamo questa ripartizione su tre livelli, erano diverse le argomentazioni, le possibilità discusse, quella di mantenere la stessa ripartizione come per l'imposta federale diretta, siccome si parla di un'imposta integrativa che comunque è federale e quindi di mantenere possiamo dire un 80% del gettito dalla Confederazione e il 20% dei cantoni che si occupano di questa ripartizione. C'è stata anche una proposta dei Verdi di utilizzare il gettito per il clima e poi giocare magari sulla percentuale 50 i cantoni, 50 la Confederazione o 75-25. Ecco, si è trovato a livello di Parlamento, ormai è una discussione parlamentare, di lasciare più ai cantoni, soprattutto anche la conferenza Svizzera, o meglio il comitato dei direttori cantonali delle finanze, che quindi difende i cantoni, appoggiava una proposta più per un federalismo, quindi per lasciare di più ai cantoni. È chiaro che vorrà dire che i cantoni in cui ci sono più società multinazionali avranno evidentemente, proprio per questa misura, maggior gettito a disposizione, diversamente da quello che può essere magari un canton Ticino o cantoni periferici dove queste società non sono così così presenti come nei cantoni può essere di Ginevra, Vaud o della Svizzera centrale. È chiaro che qui si apre una discussione. Poi da un lato è vero che c'è questa perequazione che oggi esiste tra cantoni, quindi i cantoni forti vanno comunque a finanziare i cantoni deboli, però ecco, è un tema di discussione assolutamente, ed è giusto che ci si discuta su questa ripartizione.
Quindi, a proposito proprio di cantoni, e prima di continuare la nostra discussione, vi propongo un breve giro della Svizzera, o meglio un salto in tre cantoni, per capire un po' meglio come reagiscono fra chi sa già che ci perderà e chi invece può già mettere in conto entrate supplementari grazie appunto alla ridistribuzione prevista. Sentiamo le interviste raccolte da Luca Fasani e poi torniamo in diretta in studio.
Per il canton Glarona abbiamo esaminato la struttura delle imprese attive da noi e se superano le soglie di applicazione. Siamo arrivati alla conclusione che siamo toccati in una misura estremamente limitata. Probabilmente non c'è nessuna azienda che sarà toccata.
Abbiamo sentito il landamano di Glarona, Benjamin Mühlemann, responsabile del Dipartimento Finanze e Salute, che fa capire quanto conta per questa imposizione speciale la presenza di grandi imprese. Se poi l'imposizione totale degli utili è già sopra il 15%, le entrate supplementari si volatilizzano. Pensiamo al Giura, con zero franchi di gettito addizionale, o appunto a Glarona, che potrebbe forse incassare 300.000 franchi in più all'anno. Ben diversa la situazione per Reto Wies, consigliere di Stato lucernese, responsabile del Dipartimento Finanze.
Ci basiamo su stime rudimentali, ma pensiamo ad incassi supplementari per 70 milioni di franchi, con i tre quarti della cifra destinata a noi e un quarto alla Confederazione. La strategia finanziaria e fiscale di Lucerna ha avuto un grande successo. Lo sviluppo delle persone giuridiche nel cantone è soddisfacente. Per questo oggi siamo fra i cantoni che contano, pure in relazione all'imposizione minima dell'OCSE.
Lucerna arriverebbe quinto fra i cantoni per le entrate dall'imposizione minima. In testa Basilea Città con 362 milioni, nettamente staccati Ticino e Grigioni con 13, rispettivamente 7 milioni. Entrate che, se per un quarto prendono la strada di Berna, per il resto potrebbero allargare il fossato fra i cantoni finanziariamente deboli e quelli più forti. Ma per Reto Wies non è un problema.
No, in generale la via scelta dalla Confederazione per l'introduzione dell'imposizione minima OCSE è adeguata. Certo, come Svizzera non è qualcosa di cui siamo entusiasti, l'imposta viene introdotta solo perché non si poteva evitare. Siamo poi dell'opinione che una buona parte delle entrate tocchino i cantoni. Sono loro che conoscono i bisogni del territorio e che possono intervenire efficacemente per garantire anche in futuro l'attrattività della Svizzera come sede di grandi aziende, perché l'imposizione minima riduce la nostra attrattività e questo va compensato.
Pure per il glaronese Benjamin Mühlemann non c'è da ridire. Addirittura si sarebbe potuto lasciare più soldi ai cantoni. Conta piuttosto la perequazione finanziaria.
Per me la quota del 25% per la Confederazione poteva essere anche più bassa, perché sono convinto che questi fondi dovrebbero rimanere ai cantoni, ma va bene così. Adesso dobbiamo tenere d'occhio la perequazione finanziaria intercantonale, vedere come si sviluppano i flussi dei finanziamenti. Credo comunque che pure con la quota per la Confederazione rimarranno abbastanza incentivi per una certa concorrenza fiscale fra i cantoni. Per questo non sono preoccupato.
Insomma, direttamente o indirettamente, si spera che il gettito supplementare favorirà tutti, anche perché bisogna stare attenti a rimanere competitivi rispetto agli altri paesi e ad evitare che questi soldi vadano all'estero, sottolinea Reto Wies.
È fondamentale riuscire a proporre alle aziende presenti in Svizzera una soluzione che faccia in modo che restino imponibili solo qui. Se adesso non si arriva a una soluzione, può succedere che i profitti di queste ditte non verranno tassati al 15% e che un altro paese si farà avanti per tassarli. Non possiamo correre questo rischio, è decisivo.
E il consigliere di Stato lucernese sta già pensando al dopo voto, con sgravi fiscali per il reddito redditi bassi e le famiglie. Pure le aziende dovrebbero approfittare di misure non fiscali e si vuole investire nell'istruzione e in misure per migliorare le condizioni quadro nella compatibilità fra lavoro e famiglia. Una strategia su cui per il Canton Zugo punta anche il consigliere di Stato e direttore delle finanze Heinz Tendler.
Li investiremo in misure volte a garantire la competitività della nostra piazza. Circa il 60% saranno sovvenzioni in favore di tutte le aziende. Pensiamo ad esempio a contributi per la ricerca e lo sviluppo. Le rimanenti entrate prevediamo invece di destinarle a contributi per la mobilità, la formazione o gli asili nido.
Per il glaronese Benjamin Mühlemann gli spazi di manovra sono invece più ristretti.
In occasione della recente Landsgemeinde, anche se per altre ragioni, il popolo si è espresso sulla legge fiscale. Nelle spiegazioni abbiamo documentato in modo chiaro che per il momento non sono previste modifiche. Al momento ci preoccupa di più la perequazione finanziaria, i budget e soprattutto la pianificazione finanziaria è una sfida importante. Dopo vari anni buoni per i bilanci cantonali, il vento sembra essere cambiato. Per la Svizzera è importante rimanere competitiva, ma l'imposizione minima dell'OCSE per noi come cantone ci tocca solo marginalmente.
Importanza della competitività già sottolineata dal consigliere federale Ueli Maurer, che definiva queste grandi aziende come mucche da latte che dovevano rimanere nella stalla svizzera. Un concetto ripreso anche dal consigliere di Stato lucernese Reto Wyss.
È importante, non è solo una questione di latte, anche la mucca deve stare bene.
E dopo aver ritrovato la nostra metafora tipicamente svizzera, siamo di ritorno in diretta con i nostri ospiti, Samuele Vorpe. Volessimo essere un po' egoisti o cantoncentrici, potremmo dire che grazie alla ridistribuzione tra cantoni ricchi e cantoni più poveri, si stima che questa riforma porterà 13 milioni di franchi per il Ticino e 7 milioni di franchi in più per i Grigioni. Quindi la Svizzera italiana è a posto.
Ma respingere il progetto crea un problema, proprio perché non applicare questi standard dell'OCSE significa lasciare del gettito agli altri stati, e questo sarebbe chiaramente oggi come oggi un problema. Quindi di principio è uno standard OCSE che ci è imposto, nel senso che se non facciamo nulla vuol dire commettere un autogol. È chiaro che in questo senso la concorrenza fiscale che c'è, che esiste in Svizzera, viene limitata sulle multinazionali, proprio perché tutte saranno tassate almeno al 15%, e dunque questa concorrenza fiscale si sposta da un'altra parte. Lo dicevano anche adesso in queste interviste, che utilizzeranno questi fondi per che cosa? Per o ridurre la pressione fiscale delle piccole e medie imprese, perché va detto, si crea una disparità di trattamento all'interno della Svizzera che si cerca di derogare con la Costituzione, dove le piccole e medie imprese, ma anche le società con una cifra d'affari superiore ai 750 milioni, ma che operano solo in Svizzera, non sono toccate da questa misura e quindi non dovranno pagare il 15%. Quindi se ammettiamo che tutte e due hanno la sede a Zugo, ci sarà una società che pagherà un 11% e la multinazionale che dovrà pagare almeno il 15%, con la possibilità di usare queste maggiori entrate per chiaramente o ridurre la pressione delle piccole e medie imprese, oppure ancora spostare la concorrenza sulle persone fisiche, proprio perché molti non si guarda chiaramente, bisogna fare un abbinamento, non guardare solo la tassazione delle persone giuridiche, ma anche la tassazione delle persone fisiche, ossia dei manager. Chiaro che andando a ridurre, usare questi soldi per ridurre la pressione dei manager, si crea un nuovo round di concorrenza fiscale, dove per il Ticino diciamo che esce perdente in questo senso, perché per le persone fisiche ha delle aliquote che sono tra le più alte della Svizzera. Oggi ci troviamo con un 40%, quando a Zugo si paga il 22%. Se Zugo può scendere ancora, ecco che il Ticino diventerà un cantone dove questi manager sicuramente non metteranno mai piedi. Quindi è importante anche per il Ticino queste maggiori entrate cercare di fare una valutazione se utilizzarle per diventare, non dico competitivo, ma perlomeno concorrenziale nei confronti di altri cantoni.
Allora Marco Martino, parlando di concorrenza fiscale fra cantoni, questa concorrenza ha un impatto serio, concreto sul tessuto economico. Detto in modo molto semplice, se io volessi fondare un'impresa, fra le altre cose guarderei anche quale cantone mi fa pagare meno imposte sui miei probabili o futuri guadagni.
Assolutamente sì, il problema è che con questa iniziativa è la Svizzera che ci perde in generale, perché la Svizzera diventa meno attrattiva a livello internazionale. Quindi stiamo parlando comunque di qualcosa che ci fa del male. Noi lo sosteniamo, ma alle aziende non fa del bene. Stiamo andando a chiedere di farle pagare di più, quindi qualcosa di assolutamente negativo per il tessuto economico nazionale. È chiaro che poi le aziende faranno le loro valutazioni, dovranno valutare se insediarsi in un cantone piuttosto che in un altro, ma oggi parliamo di facciamo in modo che queste aziende rimangano in Svizzera. Dopo preoccupiamoci anche di in quale cantone andranno a insediarsi, specialmente con un occhio magari, quello che diceva il signor Vorpe, al Ticino. Però la prima cosa da fare è proprio far sì che queste aziende rimangano in Svizzera.
Gian Giorgio Gargantini, voi con il tessuto economico ci lavorate tutti i giorni, discutete, dibattete, litigate, però le battaglie sindacali del momento, i fronti più caldi potrebbero, agli occhi almeno nostri, di non esperti, essere ben altri. Pensiamo ai contratti collettivi, alla sicurezza sul posto di lavoro, alla conciliabilità tra lavoro e vita privata. Allora perché avete deciso di condurre anche questa battaglia che costa tempo, impegno e fatica?
È una giustissima osservazione, infatti le nostre priorità sono decisamente altrove, per esempio in Ticino, in vista della votazione del 18 giugno contro il prolungamento degli orari di negozi. Questa votazione è dovuta perché si tratta di un cambio della Costituzione e quindi al momento in cui bisogna dire sì o no, lo diciamo. Non c'è stato un impegno, per esempio, una raccolta firme di un referendum. Poi, per fortuna che ci siamo noi a sottolineare come questa applicazione sia sbagliata, perché per esempio in questo dibattito abbiamo due favorevoli alla legge e un solo contrario. L'equidistanza del professor Vorpe è sempre da sottolineare, insomma. Il professor Vorpe ha detto che respingere questa iniziativa, questa proposta, crea un problema. L'ho detto prima, lo ripeto, nessuno vuole respingere questa tassazione che è già stata decisa, quindi sarà imposta perché è necessaria, semplicemente si vuole modificare la chiave di redistribuzione, sono due cose totalmente diverse. La Confederazione annuncia tagli del budget per 1,3 miliardi, meno 500 milioni per l'AVS, diminuzione del 2% del budget della cultura, diminuzione delle spese per i trasporti pubblici, e noi vogliamo utilizzare questi quasi 2,5 miliardi di gettito supplementare per andare ad aiutare i manager del Canton Zugo e le imprese del Canton Zugo, cantone che ha già dei conti in positivo l'anno scorso per più di 300 milioni. È semplicemente sbagliato e questo bisogna modificare. L'imposizione resterà perché è stato detto, è già stato deciso. Andiamo a modificare l'applicazione nell'interesse del paese e della popolazione e non nei manager del Canton Zugo.
Però Gian Giorgio Gargantini, a proposito di impiego del gettito, diversi cantoni, abbiamo sentito Lucerna, Zurigo ad esempio, si stanno già organizzando per introdurre ad esempio degli sgravi fiscali per le famiglie più in difficoltà, oppure per investire ad esempio in nuovi asili nido. Allora questa prospettiva non va nella direzione che anche un sindacato può auspicare per il nostro paese?
Certamente sì, ma avremo 2,5 miliardi di gettito supplementare, non bisogna investire il 10% del 15% dell'8% che resterà ai cantoni per queste spese, bisogna investire l'integralità di questi 2,5 miliardi in tutto il territorio, in tutto il paese, anche in Ticino, per queste spese. Si è detto che il Ticino esce vincitore perché recupera una ventina di milioni, credo, tra Ticino e Grigioni. Qua ci sono sul piatto 2,5 miliardi, quindi dobbiamo recuperarne 3-4 volte di più e lì avremo un impatto. Abbiamo questa possibilità, una tassa che è stato detto in studio, le aziende non volevano, è arrivata, utilizziamola nell'interesse del paese, non, lo ripeto, nell'interesse dei grandi gruppi internazionali e dei loro manager.
Ma Samuele Vorpe, oltre alle misure di tipo sociale, diversi cantoni prevedono anche di introdurre nuove agevolazioni, appunto ne abbiamo parlato, per le imprese, per mantenere l'attrattività della Svizzera e anche dei cantoni. Si parla ad esempio addirittura di sovvenzioni, e qui soprattutto per la ricerca e lo sviluppo. Ma la domanda è se la nostra economia ha davvero bisogno di essere sovvenzionata, è un modello pagante?
Ma è chiaro che hanno questa fortuna questi cantoni dove ci sono questi gruppi multinazionali di avere questo gettito in eccedenza da poter utilizzare poi per cercare di mantenere qui quindi queste aziende. Quindi l'obiettivo sicuramente è quello di evitare che queste aziende se ne vadano. Credo proprio che non se ne andranno ad ogni modo, proprio perché è una misura internazionale e se in tutti gli stati, penso anche all'Irlanda dove ha un tasso del 12,5%, la Bulgaria attorno al 10%, anche queste nazioni dovranno implementare questo standard minimo a meno che vogliano perdere gettito. Quindi escludo in maniera quasi categorica che queste società decideranno di andare altrove, vista anche la situazione in Svizzera, la sicurezza che c'è, la stabilità politica. È vero che il dibattito sulla ripartizione del gettito, a mio modo di vedere, è giusto che ci sia, che venga fatto, e questa è l'occasione per farla. Però ecco, mi ripeto quello che ho detto prima, dire no a questa misura che ha tutti i suoi limiti assolutamente, il rischio è che poi non riusciamo per tempo nel 2024 a implementarla e a perdere sia il gettito e con il rischio poi che per queste società non ci sia questa certezza giuridica, proprio perché avranno dei contenziosi con gli altri stati e allora lì che sarà difficile poi sistemare il tutto. Purtroppo ecco, o male che sia, il dibattito c'è stato, si è uscita con questa soluzione che può piacere o non. Ecco che sul principio del 15% siamo tutti d'accordo, probabilmente andava fatto anche un ragionamento se il 15% andava applicato a tutti e non solo ai gruppi multinazionali. Adesso c'è questa soluzione sul tavolo e a mio modo di vedere il male minore sicuramente bisogna accettarla, ma ripeto, ecco, il problema sulla ripartizione è un tema che va discusso assolutamente, proprio perché i soldi sono tanti e forse ecco anche altre soluzioni anche nell'interesse del Ticino probabilmente erano anche migliori, perché il Ticino è vero ne esce veramente con pochi milioni e sono altri cantoni a guadagnarci. Torno a dire, si è voluto seguire questa scelta di lasciare di più ai cantoni e meno alla Confederazione e questa è...
Sul principio, quindi indietro non si torna, il dibattito in effetti si sviluppa attorno alla questione della ridistribuzione, ma torno alla mia domanda sulla prospettiva di sovvenzionare le aziende, in particolare per i settori della ricerca e dello sviluppo. Questo è un modello davvero che va bene, che è pagante per la Svizzera.
Ma guardi, noi tra l'altro abbiamo introdotto con la riforma fiscale il finanziamento della VS nel 2020 degli sgravi per il cosiddetto patent box, quindi siccome parliamo di innovazione, dare un incentivo fiscale a quelle società che fanno della ricerca e sviluppo sul territorio. Ecco che per le multinazionali questi sgravi vengono di fatto non hanno più un senso, perché dando uno sgravio sul patent box significa scendere sotto il 15% e quindi vado a recuperarli con l'imposta integrativa. Quindi tutte queste misure ai patent box per i gruppi multinazionali non avranno effetto. Se si va sulle sovvenzioni, ecco che bisognerà comunque trovare un modo affinché se queste sovvenzioni siano compatibili con un principio di parità di trattamento e che non siano un aiuto di Stato poi, che potrebbe creare anche dei problemi come li abbiamo avuto già in passato con l'Unione Europea, proprio perché nell'Unione Europea gli aiuti di Stato sono vietati e noi abbiamo comunque un accordo di libero scambio del 72 che in parte ecco, tratta anche questo tema per non falsare la concorrenza.
Marco Martino, su questo tema, sulla questione del sovvenzionamento eventualmente di appunto settori come ricerca e sviluppo, è un modello che voi volete?
Ma questo assolutamente sì, noi siamo sempre favorevoli a questi modelli. È chiaro che, come diceva Vorpe, bisognerà fare attenzione a implementare qualsiasi misura in maniera che siano compatibili con quanto stabilito dall'OCSE, perché altrimenti potremmo avere dei problemi, ecco.
Però Marco Martino, torniamo anche alla questione o al rischio che qualcuno ha evocato dei grandi gruppi che possono o potrebbero lasciare la Svizzera. Questo è un rischio reale o è solo uno spauracchio?
È molto difficile valutare perché la situazione non è chiara, dipenderà tutto anche da come questo modello sarà implementato negli altri paesi. Sicuramente la Svizzera ci perderà a livello di attrattività fiscale, probabilmente non saranno i gruppi che oggi sono già in Svizzera ad andarsene. La domanda è: in futuro i nuovi gruppi decideranno di venire in Svizzera o andranno altrove perché tanto comunque l'imposizione sarà uguale anche in altri paesi e magari hanno un'implementazione maggiormente favorevole? penso che la partita si giochi piuttosto qui.
Ecco, qui rimane un'incognita, ma io pongo la stessa domanda anche a Gian Giorgio Gargantini. Dal punto di vista sindacale, ci sono dei timori concreti per l'eventuale perdita di posti di lavoro?
Allora, sicuramente no, legata a eventuali partenze o meno arrivi di questi grandi gruppi. Lo ripetiamo ad ogni campagna sulla stessa tematica, ci sono dei vantaggi oggettivi in Svizzera, manodopera molto qualificata, una grande stabilità politica, un'amministrazione rapida e efficace, molto di più che altrove, un diritto del lavoro estremamente debole, possibilità di licenziamenti, diritti sindacali molto più deboli che nel resto dell'Europa, che sono tutti evidentemente estremamente attrattivi per le aziende. Questo resterà, e il fatto che ci sarà una fiscalità allo stesso livello sul piano europeo valorizzerà ancora di più questi altri aspetti non fiscali, e quindi il conto dovrebbe essere positivo alla fine per il paese. Quindi non riteniamo assolutamente che ci sia in questo momento questo rischio.
Allora, il dibattito evidentemente non si chiude qui, continua anche nella società, ma la nostra puntata di Modem deve invece terminare qui. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Gianni Zocchi e Mladenka Radic che hanno curato la messa in onda del programma. La redazione vi dà appuntamento di nuovo a lunedì. Una buona giornata a tutti voi che ci avete seguito.
Ceneri.